Siria nel caos, Georgia a un passo dalla guerra civile, Corea del Sud sotto legge marziale. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Georgia says 21 police officers have been injured in pro-EU demonstrations.
Breaking news, South Korea's president has declared emergency martial law.
Well, the rebel advance appears to be gathering momentum. The rebels, it seems, have taken most of Aleppo province.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano? Queste le due domande, se rispondete due volte sì, buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Per voi c'è sempre il 349-238-6666, siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. '16:09, una manciata di secondi, orario italiano, sono passate 9 minuti e mezzo alla mezzanotte, dopo la mezzanotte a Seul, Corea del Sud, dove il presidente Yoon Suk-yeol ha attivato la legge marziale. Ancora una volta la parola accelerazione a governare quello che accade un po' in giro per il mondo. Questa volta tocca alla penisola coreana, la Corea del Sud, Seul. Poco più di un'ora fa il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha dichiarato la legge marziale in un discorso televisivo trasmesso d'emergenza appunto dalla TV di Stato. È un evento straordinario e potenzialmente drammatico per tutta una serie di motivi. Il primo, è la prima volta in cui viene proclamata la legge marziale dalla fine della dittatura militare negli anni Ottanta. I motivi che sottendono a questa dichiarazione da parte del presidente. Yoon ha accusato l'opposizione di un tentativo di rovesciamento dell'ordine costituzionale e l'ha accusato di insurrezione. Per questo motivo ha detto: dichiaro la legge marziale per proteggere una Corea del Sud libera dalle forze comuniste della Corea del Nord e per eliminare le forze filo nordcoreane e proteggere l'ordine costituzionale. Nel frattempo ci sono fortissimi dissapori anche in seno al suo partito, ma la notizia forse più grave è che la polizia si sta scontrando con manifestanti arrivati all'esterno del Parlamento sudcoreano. Alcuni di questi stanno cercando di entrare all'interno dell'edificio. Fermate la legge marziale, scandiscono in coro i manifestanti. Nel frattempo il generale Park Han-soo, appena nominato comandante grazie a questa legge marziale, ha bandito tutte le attività politiche, inclusi i raduni e le attività di partito. Anche i media sono sotto il controllo dello Stato. Buongiorno e ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano, Giulia Pompili, firma del Foglio, esperta di Estremo Oriente, che si trova proprio lì a Seul. Giulia, ciao, buongiorno, ben ritrovata, anzi buonanotte per nel tuo caso.
Ciao Giampaolo, buonasera.
Allora, momenti drammatici, in accelerazione, quali sono le ultime? Che cosa si può dire, che cosa si sta intuendo, capendo dall'ultima mossa del presidente?
Ma ti dico, io sono...
Aspetta Giulia, devo interromperti perché la linea non ci sta soccorrendo. Ed è anche comprensibile visti i momenti. Proviamo a ripristinare un collegamento degno di questo nome. Vi davo conto del fatto che il leader del partito di maggioranza, Han Dong-un, si è opposto alla decisione del presidente Yoon, l'ha definita sbagliata e ha peraltro annunciato che tenterà di ribaltarla in Parlamento. Il punto è però che il Parlamento è al momento chiuso. Tra l'altro, come immaginavamo e ne discutevamo animatamente poc'anzi in redazione anche con i colleghi degli altri programmi, ci saranno, immagino, dei riverberi molto violenti anche dal punto di vista economico e finanziario. Il won coreano, la valuta locale, è crollata ai minimi da oltre 2 anni. Il Ministero delle Finanze ha invocato una riunione di emergenza del gabinetto economico. Ricordiamo, la Corea del Sud ha un'economia fortemente tecnologica, fortemente manifatturiera e incredibilmente interlacciata con le altre economie del mondo. Allora, Giulia Pompili, abbiamo ripristinato, spero, il collegamento con te. Giulia, eccoci.
Ciao, eccoci qui. No, stavo dicendo che su questo vialone dove spesso si fanno le manifestazioni politiche in Corea del Sud, che è quello che, a Seul, che porta dagli uffici istituzionali fino alla piazza grande di Piazza Gwanghwamun, ecco, nel giro di un'ora, parlo proprio di un'ora tecnicamente, sono spariti tutti i cartelloni contro Yoon Suk-yeol, il presidente, e sono apparse le transenne della polizia. Il che significa che loro nelle prossime ore si aspettano delle forti manifestazioni, probabilmente degli scontri. Sono passati carri armati e vari blindati di vario tipo andando verso la parte dell'Assemblea Nazionale. La città va avanti come tutte le sere verso mezzanotte, però non si parla d'altro perché appunto non era... era inaspettato, talmente inaspettato che ci si guarda con punti interrogativi. E naturalmente le frange più politicamente attive, estremiste, qui c'era un enorme malcontento nei confronti di Yoon Suk-yeol anche tra i conservatori, e si sono riversate tutte davanti all'edificio dell'Assemblea Nazionale, davanti al compound che è in lockdown da almeno un'ora. Quindi stanno succedendo delle cose che ai coreani, ai sudcoreani, ricordano tantissimo gli anni 80, gli anni della legge marziale, è una cosa che ovviamente hanno pagato con il sangue per abolirla e per reistituire un sistema democratico. Non è chiaro Yoon Suk-yeol dove voglia arrivare con questa cosa, dato che anche il suo ministro della difesa è contro di lui ed è contro l'istituzione della legge marziale, però vedremo.
La voce in diretta da Seul di Giulia Pompili, firma del Foglio, esperta di Estremo Oriente, gli spettri del passato nella crisi drammatica, tutta in embrione per il momento, saremo a vedere come evolverà naturalmente. C'è però un altro spettro che è stato evocato dallo stesso presidente sudcoreano, perché ha parlato di non meglio precisate infiltrazioni delle forze comuniste della Corea del Nord. A cosa alludeva Giulia Pompili, secondo la tua opinione? A un flirt da parte di alcune forze politiche con Pyongyang, o addirittura membri del partito o elementi in seno ai partiti sudcoreani, non voglio dire prezzolati, per carità, non lanciamo l'analisi troppo in là, però sono accuse molto molto gravi che le scopri in un'ora, aiutaci a capire.
Beh, ma qui è dagli anni 50 che la retorica sei pro Corea del Nord, sei contro la Corea del Nord tiene insieme la politica, sappiamo che i partiti democratici, quelli più a sinistra, sono sempre quelli accusati da destra di fare il gioco del regime di Kim Jong-un e di suo padre e di suo nonno, e al contrario gli altri accusano i presidenti conservatori da sinistra di essere troppo vicini all'America, di essere schiavi dell'America, una retorica che noi conosciamo perfettamente, non devo spiegarvela. Tutto questo ovviamente va avanti da decenni, appunto. È incredibile il fatto che Yoon Suk-yeol in questo momento abbia usato questa argomentazione, cioè le infiltrazioni nordcoreane dentro alle istituzioni, per istituire una legge marziale. Questa è la cosa più imprevedibile, che nessuno avrebbe mai pensato. Anche Moon Jae-in, il precedente presidente sudcoreano, che era stato quello che aveva aperto al dialogo con Kim Jong-un, che aveva aperto al dialogo con la Corea del Nord e che aveva agevolato anche il dialogo con Donald Trump, se vi ricordate, sì, anche lui è stato accusato spesso di essere un agente nordcoreano prezzolato. Ma ovviamente non c'è mai stata una base solida e di evidenze su questa cosa. Semplicemente è un'accusa che si rincorre sempre, nessuno era mai arrivato a dire devo dichiarare, o meglio, c'erano arrivati negli anni 80 quando hanno dichiarato la legge marziale e c'era una dittatura militare in Corea del Sud, lì sì, ma negli ultimi anni nessuno era mai arrivato a tanto. Quello che ha cambiato sicuramente è che Yoon Suk-yeol, è che la Corea del Nord è entrata in guerra con la Russia contro l'Ucraina. Yoon Suk-yeol sta probabilmente capitalizzando questo pericolo internazionale per un guadagno politico. Insomma, questa è l'analisi che fanno soprattutto i giornali di sinistra. Noi da osservatori europei facciamo un po' fatica a capirlo, ovviamente.
Non c'è alcun dubbio. Giulia Pompili ci invita a usare le lenti giuste per capire, provare a analizzare quello che sta accadendo in Corea del Sud. Intanto grazie mille, Giulia, per essere stata con noi. Buona nottata di lavoro, immagino, soprattutto in bocca al lupo. Alla prossima.
Grazie, grazie a voi.
parlavamo del termine accelerazione, intendevamo esattamente questo. La politica internazionale subisce delle accelerazioni repentine e subitanee. Forse non è affatto peregrino il fatto, qualche ascoltatore al 349-238-6666 vi fa allusione al fatto che stanno cambiando delle cose nella politica estera internazionale: l'arrivo di Donald Trump, l'entrata, la discesa in campo della Corea del Nord in maniera piuttosto massiccia nel conflitto in Ucraina, le tante ripetute provocazioni sempre di Pyongyang che abbiamo raccontato in questi mesi, che a volte si facevano particolarmente muscolari, per così dire. Poi però c'è l'aspetto, il piano puramente politico, come avete sentito da Giulia Pompili, cioè si va a capitalizzare un timore, una paura, uno spauracchio più e più volte evocato in questi oltre 40 anni, però mai si era arrivati a invocare e a decretare la legge marziale. Ci torneremo, immagino, già dalla puntata di domani. Chiudo questa prima pagina, tutta dedicata a Seul, con un paio di breaking news che mi segnala Antonio Talia. La prima: davanti al Parlamento è arrivato anche l'esercito, ci sono elicotteri che stanno volteggiando sull'edificio parlamentare e alcuni circuiti internazionali mostrano soldati che cercano di entrare proprio nell'aula del Parlamento, anzi no, appena sconfessata sono entrati alcuni militari nelle aule parlamentari sudcoreane. Ci torneremo già nella puntata di domani. Purtroppo difficile anche stabilire una gerarchia di quale crisi sia più grave delle altre. Ce n'è una che ha partorito negli ultimi giorni almeno 50.000 sfollati. Andiamo in Siria. Siria, che abbiamo raccontato fin dalla giornata di giovedì e venerdì, con la repentina caduta di Aleppo, inaspettata per tutta una serie di motivi, la controffensiva russo-siriana governativa naturalmente è tardata ad arrivare, intensi bombardamenti su Aleppo, ma anche Idlib, qualcuno già dice, è il modus operandi russo in Siria, è sempre stato questo, violenti bombardamenti senza particolare riguardo tra obiettivi civili e obiettivi militari. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano a Valeria Orsolano, responsabile progetti di Fondazione Avsi in Siria. Orsolano, buongiorno, ben trovata.
Buonasera.
Grazie innanzitutto per essere con noi. Pochi minuti le rubiamo al suo lavoro, immagino particolarmente intenso in queste ore, per capire A, che area tira Damasco, B, soprattutto che area tira ad Aleppo con la presa da parte dei ribelli. Voi avete naturalmente cooperanti, volontari, membri di Fondazione Avsi che lavorano in Siria da parecchi e parecchi anni. Se riesce a sintetizzarci l'area che tira soprattutto ad Aleppo, poi magari andiamo a Damasco.
Certo, ma allora noi come Fondazione Avsi ad Aleppo abbiamo 11 membri del nostro staff, tutti siriani. Gli espatriati erano fuori ad Aleppo al momento degli attacchi e i colleghi siriani sono chiusi in casa da giorni di fatto, resta anche in vigore il coprifuoco notturno dalle 7 di sera alle 7 del mattino, ma anche per il resto della giornata evitano uscite non necessarie. Teniamo conto che ormai tanto le scuole, le università, tutti gli edifici pubblici sono sospesi e devo dire che oggi è anche particolarmente difficile comunicare con loro perché la copertura internet è parzialmente interrotta. Le dico che una cara amica mi ha scritto un messaggio alle 11 del mattino e non l'ho ricevuto prima delle 2:30 del pomeriggio, e immagino che per loro questo sia anche molto difficile perché loro chiusi in casa si informano, certo, sui social e su WhatsApp su cosa stia succedendo intorno a loro, no? Anche sui servizi che sono ancora disponibili, le panetterie che sono aperte, le farmacie che sono ancora aperte, tenendo conto che anche gli altri servizi essenziali sono parzialmente interrotti causa carenza di forniture, personale. Arrivavano report negli scorsi giorni di ospedali privi di medici e personale. Poi a seconda della zona in cui vivono parlano di lunghe attese per l'elettricità e l'acqua, che già prima di questa crisi non erano assolutamente regolari, oppure escono al massimo, oppure mettersi in una di queste lunghe file per il pane nelle poche panetterie aperte.
Certo.
Mi raccontavano che in alcuni punti pare i ribelli stiano cercando anche di fare delle distribuzioni di pane, di viveri, ma non tutti si fidano a scendere in strada e avvicinarsi, anche perché bisogna ricordare che negli ultimi giorni non ci sono in realtà stati bombardamenti a tappeto, ma mirati a punti di incontro dei ribelli, no? Per cui la paura è sempre che questi si riuniscano, certo, in edifici, in strade vicino casa e quindi diventino un potenziale target. sentendoli ovviamente hanno paura innanzitutto di questi potenziali bombardamenti vicino casa, no? Consci no, del trauma del passato, della parte della fase precedente del conflitto. Allora, in questo momento lasciare Aleppo non è semplice, no? Sappiamo che l'autostrada principale è stata presa fin dall'inizio, sì. Quella, la seconda più a est è contesa, ma in ogni caso sarebbero incerti se lasciare o meno, no? Questo è uno dei punti di cui parlano molto.
Un bel dilemma umano, umanitario, personale, chiaramente.
Certo, rivivono il trauma del passato anche, no? Di chi magari nella fase precedente aveva lasciato Aleppo ed è rientrato dopo che è stata ripresa dal governo, ma non ha più trovato casa, no? Non saprebbero comunque dove andare, non sapranno se si potrà fare ritorno, no? C'è un cambio di amministrazione potenzialmente. E alcuni no, scrivono: prega per noi che abbiamo fatto la cosa giusta a restare, no? Certo. Speriamo di rivederci un giorno, certo. Perché temono appunto di rimanere poi, avendo fatto questa scelta, isolati ad Aleppo.
Anche in questo caso la interrompo, Valerio Solano, lo ricordo, è responsabile dei progetti Fondazione Abs in Siria. Sono spettri del passato che ritornano. Prima nella pagina dedicata alla Corea erano spettri ultradecennali, qui parliamo di una guerra civile, una primavera araba finita come sappiamo, anzi forse non ancora finita, staremo a vedere, ma che è iniziata ben 13 anni fa. Valerio Solano, invece nella capitale, ma più in generale, riuscite ancora a proseguire con le vostre attività come Absi, o più o meno le avete sospese?
Allora, noi come Absi continuiamo a lavorare in altre zone che non sono ancora state minacciate da ribelli. Abbiamo operazioni a Damasco e in Latakia sulla costa. Ad Aleppo, come tutte le altre ONG, abbiamo sospeso perché innanzitutto la sicurezza dello Stato viene prima, ma appunto non è chiaro attualmente come, dove e se riusciremo a tornare operativi ad Aleppo. Ovviamente questo potenziale cambio di amministrazione influenza la nostra possibilità, certo. Di tornarci a lavorare, però altrove continuiamo a lavorare a Damasco e Latakia. Per adesso abbiamo mantenuto anche gli espatriati. Ovviamente qualche giorno fa eravamo in allerta per l'avanzare del fronte verso sud, certo. Attualmente però appunto si è stabilizzato nelle campagne di Hama, e quindi eravamo diciamo pronti all'evacuazione, ma non abbiamo poi visto necessità. Quindi sì, continuiamo dove possiamo,
dove potete,
ci prepariamo a piani futuri, perché sappiamo che come dire, ondate di sfollati comunque sono riusciti poi in tempo, i primissimi giorni, a lasciare Aleppo con queste viaggi di 20 ore su percorsi che di solito ne prendono neanche 3.
Chiarissimo, grazie mille Valerio Orsolano per essere stata con noi, responsabile dei progetti di Avs in Siria. Buona giornata, buon lavoro, soprattutto in bocca al lupo.
Grazie a voi. Buona serata.
Adesso proviamo a analizzare quello che sta accadendo in Siria, una voce che raramente ascolterete nel panorama mediatico italiano, perdonerete l'autoreferenzialità, ma ogni tanto qui a Nessun Luogo Lontano cerchiamo di darvi chiavi di analisi un po' diverse, un po' inusitate. La voce che sentirete è particolarmente interessante perché lui è Alain Chouet, ex direttore della DGSE, l'agenzia estera dei servizi di sicurezza francesi, arabista, conosce molto bene il vicino oriente, ha vissuto in quei luoghi per parecchio tempo, adesso è ricercatore associato alla European Security Intelligence Center di Bruxelles, insegna anche all'Università di Paris 2. Quanto può essere stabile il regime siriano con i ribelli che avanzano così tanto fino a prendere Aleppo? Sentite Alain Chouet al microfono di Antonio Talia.
Ce régime, il est relativement stable dans sa faiblesse.
Parliamo di un regime relativamente stabile nella sua debolezza. Controlla solo circa la metà del paese e l'ha mantenuta solamente perché le forze ribelli, finora, si erano mantenute tranquille. Ma è un regime debole e ormai il suo esercito non è più molto forte. Mantiene qualche corpo d'élite capace di difendere Assad, ma se ha retto è essenzialmente solo grazie all'appoggio russo, al sostegno dei Pasdaran iraniani e di Hezbollah dal Libano. Inoltre, le risorse dello Stato iraniano sono ormai estremamente ridotte. Non hanno accesso al petrolio. Dopo le sanzioni, non hanno accesso al mercato finanziario internazionale e non producono granché. È un paese che non ha mai prodotto molto. Si sosteneva sul settore dei servizi e su alcuni scambi internazionali che, come dicevamo, ha perduto a causa delle sanzioni. Le risorse sono estremamente limitate e la situazione umanitaria è catastrofica. La maggior parte della popolazione è sotto la soglia della povertà, è priva di accesso alla sanità e ad altre misure sociali. Contano solo un piccolo numero di privilegiati della comunità alawita e della borghesia sunnita e cristiana, alleati della famiglia Assad, che hanno sviluppato tutto un sistema internazionale di trasferimenti di capitali per eludere le sanzioni, anche attraverso la diaspora siriana nel mondo e mezzi illeciti. Hanno sviluppato una rete di un certo livello, ma a parte questa ristrettissima casta del paese, che vive abbastanza bene, il resto del paese è in una situazione catastrofica.
Ils ont développé pas mal de réseaux, donc on a une petite caste du pays qui vit à peu près bien. Le reste est dans une situation humanitaire catastrophique.
In esclusiva Nessun Luogo, l'analisi di Alain Chouet, al microfono di Antonio Tale, lo ricordo, dirigeva l'agenzia estera dei servizi di sicurezza francesi, ha vissuto a lungo proprio in quei territori, sue le esclusive fotografie che risentirete subito dopo la borsa.
Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
Puntata di Nessun luogo lontano particolarmente ricca di spunti, concitata anche nella sua evoluzione, perché concitata e drammatica la situazione in alcuni quadranti che stiamo toccando. Il primo, Corea del Sud, dopo l'annuncio un'ora e mezza fa circa in streaming da parte del presidente sudcoreano, è stato dichiarato la legge marziale, stato di emergenza in tutto il paese, carri armati, uomini delle forze di sicurezza davanti al Parlamento, è stato negato ad alcuni parlamentari l'ingresso. Ci sono una moltitudine, almeno così si evince dalle immagini dei circuiti internazionali, di cittadini che stanno protestando dentro al Parlamento, che ha un'enorme vetrata attraverso la quale si può intuire cosa accade all'interno del Parlamento stesso. Vi sarebbero militari, come dicevamo poc'anzi, vedo anche qualche fotografo, e ci sono anche alcuni parlamentari che evidentemente prima del blocco da parte dei militari stessi sono riusciti a entrare nel Parlamento stesso. Secondo le parole del presidente sudcoreano, c'erano minacce evidenti e incombenti da parte di infiltrazioni nordcoreane anche in seno ad alcuni partiti, alcuni attori politici dentro alla Corea del Sud. Per preservare libertà e democrazia, così ha detto il presidente Yoon, ho dichiarato lo stato di emergenza e la legge marziale. Vi costringo però a tornare sull'altro teatro di crisi, quello siriano, quello che si era almeno parzialmente, apparentemente sopito dal 2015-2016 con l'intervento dei russi, il consolidamento del regime di Bashar al-Assad, e poi però negli ultimi quattro giorni, complice un po' di benzina fornita dal presidente turco Erdogan, e l'avanzata dei ribelli, in particolare Yad Tahrir al-Shams, HTS, così l'acronimo, questa formazione ex qaidista, un po' più ripulita diciamo nei modi, negli aspetti, ma comunque una formazione jihadista, ha occupato Aleppo. Questa formazione è sostenuta dalla Turchia. Qual è l'obiettivo di Erdogan adesso nel riaccendere quel fuoco che sopiva sotto la cenere? La voce è quella di Alain Chouet, raggiunto dal nostro Antonio Talia, lo ripeto, è stato direttore dell'agenzia estera dei servizi di sicurezza francesi, ha vissuto per parecchi anni e lavorato in quei luoghi, sentite.
Bon, il est évident que c'est la Turchie qui est à la manœuvre dans cette affaire.
È evidente che in tutto questo affare la Turchia ha l'iniziativa. La Turchia occupa i dintorni di Idlib con il suo esercito, con i suoi servizi segreti, e sono loro ad aver provocato questo attacco che tra virgolette possiamo definire jihadista. A mio avviso la Turchia persegue diversi obiettivi in un colpo solo, grazie a una finestra d'opportunità che si è aperta dopo l'indebolimento del sostegno prestato alla Siria da Hezbollah e dagli iraniani. Questa ovviamente è una mia analisi personale, non vi sto enunciando dei fatti. Il primo obiettivo della Turchia consiste nel punire la Russia e il regime di Damasco perché non avrebbero rispettato gli accordi di Astana del 2016, con i quali la Russia e la Siria si impegnavano a non colpire i dintorni di Idlib e i campi di rifugiati della zona. Il secondo obiettivo consiste nel dimostrare le capacità di intervento e di disturbo della Turchia in vista di negoziati tra Turchia e Siria. La Turchia, ricordiamolo, non ha mai rinunciato a una forma di controllo su quei territori che chiamiamo genericamente Levante, e tanto più non ci rinuncia con Erdogan, che si atteggia a nuovo sultano. Quindi vuole dimostrare la sua capacità di fare danni prima di sedersi al tavolo delle trattative. Terzo obiettivo della Turchia, al quale concorrono anche l'Arabia Saudita e le monarchie del Golfo, consiste nell'approfittare della debolezza attuale dell'Iran e di Hezbollah per spezzare l'asse sciita che gli iraniani erano riusciti a costruire tra Teheran, gli sciiti dell'Iraq, il regime alawita di Assad ed Hezbollah, costituendo poi un asse sunnita retto da Turchia e Sauditi. E poi, da parte mia, alla luce della mia esperienza, voglio aggiungere un quarto obiettivo: rimettere gli europei di fronte alla minaccia di una nuova guerra civile in Siria che provocherebbe una nuova ondata di rifugiati. Erdogan vuole dimostrare agli europei che la Turchia è la sola che può fermare il flusso di rifugiati, e quindi gli europei devono pagare la Turchia per non farli passare.
Alain Chouet, che è stato direttore della DGSE, al microfono del nostro Antonio Italia. Qualcuno sussurrava qualche giorno fa di tentativi di colpi di Stato a Damasco, erano rumors poi smentiti almeno nei fatti, ma se si arrivasse a negoziare lo sarebbe in che termini? Sentite Alain Chouet.
Oui, ben le but c'est de maintenir la communauté alawite au pouvoir dans ce pays. D'ailleurs, on a parlé de rumeurs de coup d'état à Damas, moi j'y crois pas beaucoup.
Sì, alla fine l'obiettivo è di mantenere la comunità alawita al potere nel paese e non c'è molto da negoziare. Si sentono in giro voci su un imminente colpo di Stato a Damasco e personalmente non ci credo molto, perché è da 40 anni di carriera che sento voci su colpi di Stato a Damasco e non si sono mai dimostrate voci fondate. Tuttavia, se dovesse verificarsi un cambio di regime a Damasco, a mio avviso, il prossimo leader sarebbe il fratello di Bashar al-Assad, Maher al-Assad, comandante della quarta divisione. Maher e la sua divisione sono feroci sostenitori dell'alleanza con l'Iran, si oppongono ferocemente ai sunniti. Se davvero assisteremo a un cambio di regime interno a Damasco, sarà solo perché gli elementi più estremisti della comunità alawita hanno preso il potere.
Alain Chouet, già direttore della DGSE, Agenzia Estera dei Servizi di Sicurezza francesi, in esclusiva nel suo luogo lontano, il microfono di Antonio Italia. Voltiamo pagina perché c'è un'altra piazza, un'altra crisi che catalizza la nostra attenzione.
Ero in casa, mi sono addormentata sul divano lasciando però la televisione accesa. Quando mi sono svegliata, ho visto che il governo aveva deciso di sospendere i colloqui con l'Unione Europea. Volevo scendere immediatamente per strada a manifestare, ma non ho potuto perché ho iniziato a piangere a dirotto. Ora però sono qui. Siamo molto arrabbiati perché storicamente la nostra scelta è sempre stata quella di far parte dell'Europa. Vogliamo diventare membri della grande famiglia europea. Il nostro governo, invece, sta facendo di tutto per far tornare il paese sotto l'influenza della Russia, contro il nostro volere. Non ci arrenderemo a questo governo filorusso. Lotteremo per il nostro futuro europeo e faremo di tutto per cambiare la situazione attuale.
And we will do everything to change what we have right now.
I'm here because I think that Georgia deserves to live in a
Sono qui perché penso che la Georgia meriti di vivere in un sistema democratico libero dalle influenze russe. Il mio paese ne ha passate tante e tutte le disgrazie accadute alla Georgia sono dovute alla Russia. Tutti. Ogni singola persona in questo paese ha lavorato duramente per l'indipendenza e per tutte le opportunità che abbiamo ora. Non vogliamo perdere tutto questo solo per il vantaggio economico di pochi. Non glielo permetteremo. Ecco perché sono qui e penso che tutti dovrebbero scendere in piazza a lottare perché domani sarà troppo tardi.
Le voci che arrivano dalla piazza di Tbilisi, Georgia, lo avrete capito udendo gli slogan e gli appelli, a volte carichi di rabbia, a volte di angoscia e di frustrazione, delle voci raccolte da Luna De Bartolo, giornalista freelance, firma fra le altre di Repubblica, che è in diretta da Tbilisi. Luna, ciao, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo.
Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
Allora,
buongiorno,
siamo al quinto giorno di proteste, piuttosto muscolari per così dire, vi sono anche stati scontri con la polizia. Aiutaci a capire che direzione sta prendendo questa piazza.
Allora, sì, quella di ieri è stata la quinta notte e ci avviciniamo, qui sono le 8 di sera quasi, siamo 3 ore avanti, alla sesta notte di proteste, perché anche stasera c'è da aspettarsi insomma, proteste di massa come quelle che abbiamo visto in questi giorni. E, le proteste sono scoppiate in modo spontaneo lo scorso giovedì all'annuncio del premier Irakli Kabakidze e dell'eliminazione dall'agenda del governo fino alla fine del 2028, chi protesta pensa per sempre, e del perseguimento dei negoziati di adesione con l'Unione Europea. E, tra l'altro, negoziati che non saranno aperti, il processo di adesione all'UE della Georgia è già di fatto congelato a seguito della deriva autoritaria del governo. Ricorderete tutte le proteste di massa dello scorsa primavera per la legge sugli agenti stranieri, poi una legge molto insomma repressiva per quanto riguarda la cosiddetta propaganda LGBTQ, e poi c'è la questione delle elezioni contestate dalle opposizioni, dalla Presidenza della Repubblica, e che insomma richiederebbero un'inchiesta approfondita, ma la situazione resta questa, insomma, con un Parlamento che è di fatto monopartitico perché le opposizioni si rifiutano di entrare e la Presidente della Repubblica, che è in scadenza, Salome Zurabishvili, ha annunciato che non riconoscerà il nuovo Presidente, che verrà votato da un Parlamento, ripeto, di fatto monopartitico il 14 dicembre. E annuncia che appunto non lascerà, perché un Parlamento illegittimo non può eleggere un presidente, sarebbe illegittimo anch'esso, e insomma lei rimarrà al suo posto. Questa è la situazione nel paese, mentre appunto ci sono queste proteste di massa, non solo a Tbilisi, è importante dirlo, sì, ma in tutte le maggiori città del paese e anche in centri molto piccoli. C'è un qualcosa su scala molto più ampia delle proteste della scorsa primavera.
Chiarissimo. Luna De Bartolo, se puoi, stai con noi. Andiamo a sentire per un istante come se la cava che la guida, poi torniamo a Tbilisi.
Nessun luogo è lontano.
Crisi in Georgia, che è crisi di ordine pubblico, di piazza, è una crisi politica, probabilmente anche una crisi storica, rischia di sfociare in una crisi istituzionale nel momento in cui, quando sarà il momento, perdonate il gioco di parole, la presidente Salome Zurabishvili non abbandonerà il suo posto da presidente. Tra poco torno a Luna De Bartolo in diretta a Tbilisi. Prima però vi faccio sentire la voce di Tamaz Kirtava, raggiunta dalla nostra Giulia Cannizzaro. È un analista diritti umani e collabora, giurista di formazione, collabora con l'ONG Georgian Young Lawyers Association. l'associazione dei giovani giuristi georgiani. La raggiunta a Tbilisi le ha chiesto proprio questo, il fatto che a fronte della decisione del governo di sospendere l'adesione all'Unione Europea, la presidente di quel paese dice: beh, sapete che c'è, io rimango attaccata alla poltrona e vediamo che succede. È un conflitto istituzionale? Sentite.
Le elezioni parlamentari di quest'anno, sulle quali sono stati formati l'Assemblea legislativa e il governo, sono state largamente contestate per grandi violazioni della segretezza del voto, che è uno dei principi fondamentali del diritto di voto. Abbiamo fatto ricorso in tribunale e al Comitato Elettorale Centrale, ma senza ottenere nessuna decisione obiettiva da parte loro, perché queste istituzioni statali sono ben controllate da alcuni clan e hanno influenze politiche al loro interno, quindi non ci aspettavamo molto in termini di obiettività e di libertà di giudizio. La Presidente ha anche presentato una mozione di incostituzionalità alla Corte Costituzionale, mozione che la Corte non ha accolto. Quindi, se da un lato la legittimità di questo Parlamento è in dubbio per via di queste enormi violazioni della libertà di voto, dall'altro le istituzioni georgiane che dovrebbero controllare e rimediare a questo tipo di violazioni sono sotto il controllo del partito di governo. Dunque, per quanto riguarda il supporto istituzionale alle richieste più che legittime della Presidente, non nutro grandi speranze che altre istituzioni, eccetto la Presidenza, abbiano un ruolo positivo in questo processo.
Così l'avvocato Tamaz Kirtava, raggiunto da Giulia Cannizzaro, torna a Tbilisi in diretta con Luna De Bartolo, firma tra gli altri di Repubblica, per farti un'altra domanda. L'altra parte della barricata, cioè i supporter di Sogno Georgiano, i supporter che vedono più l'abbraccio con la Russia qualcosa di virtuoso per la Georgia, come si stanno comportando? Stanno in silenzio o organizzano contromanifestazioni?
Allora, no, contromanifestazioni no, non le stiamo vedendo. Sogno Georgiano ha fatto campagna elettorale con la bandiera europea nei suoi cartelloni. Sogno Georgiano ha fatto campagna dicendo che il paese sarebbe entrato in Europa, sì, ma mantenendo la propria sovranità. Quindi anche i sostenitori di Sogno Georgiano avrei molta difficoltà a definirli filorussi. Il 90% dei georgiani nomina la Russia come nemico numero uno del paese. Ci sono due regioni separatiste sostenute, georgiane, sostenute militarmente ed economicamente dalla Russia. Quindi il messaggio di Sogno Georgiano è un po' più ambiguo. Tra l'altro i paesi Georgia e Russia non hanno relazioni diplomatiche, quindi è anche complesso capire il tipo di rapporti, ma quello che è importante è che la narrativa di Sogno Georgiano di fatto è russa in questo momento. Le leggi illiberali che sono state approvate sono leggi di stampo russo e soprattutto una Georgia, ed è questo che i cittadini in piazza ripetono costantemente, una Georgia lontana dall'Europa è una Georgia che cade nelle braccia della Russia, che lo voglio o meno.
Grazie mille. Luna De Bartolo in diretta da Tbilisi. Buona giornata, buon lavoro, anzi buona nottata, soprattutto in bocca al lupo. Alla prossima.
Credi, grazie a voi.
In chiusura chiedo venia agli ascoltatrici e ascoltatori tantissimi messaggi, ma ci tenevo a farvi sentire le tante voci in questa puntata In Nessun Luogo Lontano, la cui scaletta è stata rimaneggiata e ribaltata sostanzialmente 40 minuti prima di andare in diretta. Qualcuno scrive: basta, basta, avete rotto le scatole? Edulcoro un po' il messaggio. La Georgia ha scelto, ogni via intrapresa è un colpo di Stato. E qualcun altro: quali speranze hanno concretamente i manifestanti di ottenere qualcosa? Così Elena domanda da un milione di dollari o rubli, faccia un po' lei. Qualcun altro, l'istruttore di guida di Verona, affezionato ascoltatore: va a finire come l'Ungheria, che non condividono niente con l'Europa, sono paesi dell'est che non sono ancora pronti per entrare in Europa, e mette il dito nella piaga l'attento ascoltatore. Le tesi di fondo sono: è più corretto un allargamento per allargare la sfera egemonica europea anche a quei paesi che magari dal punto di vista economico non scricchiano. Fare qualche tappetino rosso in più per l'Ucraina per sottrarla a altre orbite, oppure invece un approccio molto più ferreo, fermo, si pone peraltro, lo dico anche con gli ascoltatori, con la questione turca, se vi ricordate fu a un certo punto sospeso tutto quel percorso di adesione della Turchia stessa. Tanti altri messaggi, devo dire, io rinnovo la mia ammirazione per quei pochi ascoltatori che con veemente sicumera hanno compreso perfettamente di questi teatri di crisi e di guerra, pur immagino senza avere le fonti che noi faticosamente, difficoltosamente in questi anni di lavoro siamo riusciti a ottenere. Qualcuno scrive: la Turchia non c'entra nulla con l'appoggio ad HTS. E qualcun altro scrive: come fa la NATO ad accettare che un membro sostenga direttamente gruppi jihadisti? Fa riferimento alla Turchia, l'ascoltatore. Beh, come fa la NATO ad accettare che un membro della NATO stessa compri batterie missilistiche anti-NATO? Vi ricorderete tutta la querela delle batterie S-300? Ma la Turchia di Erdogan ci ha abituato a atteggiamenti ambigui, ambivalenti, sempre sul crinale, perché ha una sua agenda molto molto smaliziata, e in questo Erdogan è veramente molto molto bravo a surfare tra tutte le onde. Clessidra di fronte a me, quasi senza grani di sabbia, che vuol dire che ho gli ultimi secondi, quelli per ricordare che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto e la partecipazione, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, e darvi appuntamento per domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être